Aprite la Bibbia nel Vangelo di Matteo, capitolo 6. Verso 7. Quanto pregate, non usate le troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza, la gloria in eterno. Amen. Questo è il Padre nostro, è la preghiera che Gesù ha insegnato, è il modello di preghiera che Gesù ha trasmesso ai suoi discepoli e che in qualche modo è rilevante, è estremamente rilevante e importante anche per noi oggi. Noi stiamo facendo un percorso su questa preghiera e oggi affronteremo la quarta tappa su questa preghiera. Oggi parleremo del perdono, in particolare guarderemo il verso 12, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Nelle settimane precedenti abbiamo affrontato gli altri temi che questa preghiera ci introduce. Però prima di affrontare questo tema, permettetemi di fare un breve passo. Questa è una preghiera che presenta Dio come Padre. Non dobbiamo mai perdere di vista lo sfondo dietro il quale Gesù comunica questo insegnamento. Dio è presentato come Padre e Lui è un Padre buono. Lui è un Padre che ha cura dei suoi figli, non è soltanto l'Altissimo, il Dio giusto, egli è anche quello, non è il legislatore, non è il Dio dell'alleanza distante, no, lui è Padre, a lui ci si rivolge con la semplicità di un bambino, egli ha cura di ogni sua creatura, lui è il nostro Padre, conta i capelli del nostro capo e conosce ogni nostra necessità, di Dio non si ha paura, di lui non dobbiamo temere nulla. E Gesù ha un rapporto speciale con questo Padre, con questo Dio, è un rapporto speciale, direi unico. Perché in questa preghiera Gesù non dice, non invita i suoi discepoli a pregare Padre vostro. Non dice neanche, non prega neanche come Padre mio. Gesù prega come Padre nostro. Perché è soltanto in Lui, attraverso di Lui e con Lui che noi possiamo conoscere questo Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Con Gesù possiamo, in Lui, se abbiamo fede in Lui, possiamo pregare questo Padre nostro. Non è una preghiera, non è un talismano, non è un invito alla superstizione, non c'è nessuna magia in questa preghiera, è l'invito ad avere una relazione giusta, giustificata, corretta, santificata in Cristo con il Padre. E questa preghiera è per tutti coloro in cui lo Spirito Santo ha generato la nuova nascita. Ora, la prima cosa che c'è da dire, amici, fratelli, è che questa prospettiva di questa preghiera è strana, perché nella nostra società contemporanea nulla è forse più in crisi che la figura del padre. Sociologi, psicologi, filosofi, tutti ci dicono che la nostra società, uno dei motivi per cui la nostra società soffre è perché ha rifiutato il ruolo del padre. Padri che non hanno più la statura di essere tali. E questa figura è stata sentita come una presenza bloccante. Tu parli del padre, tu parli dell'autorità, tu parli di una figura di riferimento. E subito ci dice no, perché questa figura frena la spontaneità della vita. Anzi, il padre, spesso l'immagine, la figura del padre, oggi è spesso vista e percepita come qualcosa che frena, da combattere, perché rappresenta tutti i condizionamenti, tutte le sofferenze. È una figura che aliena. Ci hanno detto che noi dobbiamo vivere in modo autonomo, in una società senza autorità, in una cultura senza padre. E ne stiamo sperimentando il dramma. Nessun diritto. Ognuno è indipendente, ognuno è autore della propria vita, ognuno deve essere creatore di se stesso. E i padri, e il padre è svanito. Però improvvisamente ci siamo ritrovati soli, ci siamo ritrovati sperduti, ci siamo ritrovati incapaci di dare delle risposte. E piuttosto che ritornare a una giusta concezione del padre, ci siamo spinti verso un tentativo di spegnere la nostra angoscia con molti idoli, in molti modi. Il padre non è più di moda. E quando tu parli di Dio come padre, spesso non vieni assolutamente capito. Anche perché spesso l'immagine che noi abbiamo dei padri terreni non è soltanto un vago riferimento a quello che dovrebbe essere, ma anche una palese contraddizione a quello che la parola ci dice. Ha ragione forse in questo senso quello che scriveva Hemingway in uno dei suoi sonetti, in uno dei suoi 49 racconti, fa una parodia del Padre Nostro. Ve la leggo perché è emblematica, perché rappresenta quello che questa società crede del Padre. O nulla nostro che sei nulla, o nada nostro che sei nada, sia nulla il tuo nome. Nulla sia il tuo regno e sia nulla la tua volontà. Così nulla come nulla, dacci oggi il nostro nulla quotidiano. Ave nulla pieno di nulla, il nulla sia con te. Perdi il padre e ti ritroverai inondato dal nulla. Sono parole estremamente drammatiche, ma rappresentano la nostra epoca. E Gesù ci invita invece a riscoprire Dio come padre, come il buon Padre. Dio solo sa quanto il bisogno che c'è oggi, no? Di riscoprire questa figura, questa autorità, questa immagine. E di fare in modo che nelle nostre famiglie i padri, la figura del padre, la genitorialità, l'autorità sia costruita in sintonia a questo modello. Nulla è di più urgente, nulla è di più salutare per il futuro delle nostre famiglie. Ma andiamo al nostro punto. Questo padre a cui preghiamo, il verso 12 ci dice che non dobbiamo soltanto riconoscere la sua autorità, la sua santità, il suo regno, no? E la sua volontà. Non dobbiamo soltanto chiedere a questo padre di darci il lavoro, il nostro pane quotidiano, come abbiamo visto 2 settimane fa, ma ci dice c'è una petizione, una richiesta che è un po' imbarazzante, rimetti, che non si capisce subito, immediatamente, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Gli studiosi di questo testo hanno discusso a lungo, ma cosa sono questi debiti, cosa rappresentano, no, a cosa ci si riferisce, sono debiti monetari, no, degli impegni finanziari, oppure qualcosa di più morale, oppure c'è un riferimento chiaro, esplicito al peccato, cos'è in realtà questo debito? Bene, questi debiti sono in realtà il mio suggerimento è che questi debiti sono in realtà un modo diverso per rappresentare, indicare la realtà del peccato. E quanto Gesù incoraggia a pregare rimetti i nostri debiti, sta incoraggiando ognuno di noi a riscoprire la forza e la radicalità del perdono. Ed è il tema di oggi. Rimetti i nostri debiti. Ci invita ad aprire la porta del perdono. Jay Adams è un consulente cristiano, è un psicologo cristiano. Ha scritto libri importanti dove lui prova a costruire, a interpretare le dinamiche della nostra mente, della nostra psiche in modo cristiano. E a un certo punto lui in uno dei suoi libri racconta di un incontro con il manager, con il primario di un ospedale di psichiatria. Lui dice che quell'incontro è stato molto forte, molto toccante. E questo primario, questo medico che era anche, che aveva anche manager, gli dice una frase shock che lo colpirà molto. La metà dei miei pazienti, dice, potrebbe essere dimessa domani, se potessero essere certi di essere perdonati. La metà dei miei pazienti potrebbe andare a casa domani se scoprissero la forza del perdono. Immagina tutte le menti turbate, immagina tutte le sofferenze che questo psichiatra ha visto, immagina tutti i suoi colloqui, al suo tentativo di comprendere perché a un certo punto quella persona non è più in grado di affrontare la vita e crolla. Immagina alla sua sofferenza, immagina a tutte le volte dove almeno un caso su due, quando va in profondità a parlare con questa persona, scopre che il problema è il senso di colpa. Il senso di colpa è un modo terribile, perché impatta come noi trattiamo le persone, i nostri figli, i nostri genitori, il nostro coniuge. Ogni cosa della nostra vita può essere toccata da una gestione infelice del senso di colpa. Il senso di colpa è quello che spesso sta dietro a un atto di crudeltà. Il senso di colpa è quello che spesso sollecita una devianza sessuale. Il senso di colpa è quello che spesso incoraggia comportamenti disfunzionali. Il senso di colpa è quello che spesso ci accompagna quando noi sprechiamo delle opportunità. Il senso di colpa è quel dramma che ci colpisce quando abbiamo perso la via retta. E c'è una sola cura al senso di colpa. C'è una sola cura al senso di colpa. Ed è essere perdonati. Essere certi del perdono. Amici, molte tecniche contemporanee trattano il senso di colpa. Solo la Bibbia e il Vangelo non cura non soltanto il senso di colpa, cura la colpa. Molti di noi hanno imparato a reprimere questa cosa. Abbiamo imparato a gestirla. C'è una frase in un film molto noto, In via col vento, in cui a un certo punto un protagonista dice: credo di aver fatto un omicidio, ma ci penserò domani. Si fugge, si reprime, si evita. Sai che c'è qualcosa che non va e in qualche modo non si affronta subito. Il senso di colpa spesso spinge le persone alle dipendenze, ci dicono gli esperti. Alcolismo, ludopatia. Spinge a un rapporto compulsivo con il lavoro. Tu hai senso di colpa e per compensare diventi iperimpegnato al lavoro. Oppure a un'eccessiva preoccupazione per il tuo corpo. Il senso di colpa ha un potere terribile nella vita delle persone. E il perdono è l'unica cosa che può guarire. E il perdono non deve essere soltanto sperimentato, ci dice questo testo. Il perdono deve essere vissuto, deve finalmente entrare nella nostra vita e spezzare le catene dell'amarezza, chiudere le fantasie della vendetta e sperimentare questo perdono noi stessi e poi offrirlo. Tre cose faremo oggi, tre tappe. La prima tappa è: dobbiamo capire il perdono, è il primo punto. Cos'è questo perdono? Che ci libera dalla colpa e dal senso di colpa. La prima cosa è capire il perdono. Il secondo punto è, non è soltanto comprendere il perdono, è anche viverlo, sperimentarlo. E il terzo punto è non solo viverlo per me, ma estenderlo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cos'è il perdono? Vogliamo capirlo. Immagina che sotto casa tua hai un cortile, dove normalmente dei ragazzi giocano a palla. Ora, magari per imitare qualche partita del mondiale, si sentono grandi campioni, stanno giocando a palla, giocano a calcio, e a un certo punto ti arriva una serie di pallonate sulla finestra del tuo soggiorno che hai appena rifatto, è nuova, ci tieni molto. E la finestra si rompe, il vetro si spezza, si frantuma, si rompe. Si crea un debito, capita, no? Tu puoi essere chi ha subito o chi l'ha fatto nella tua vita, ma è una cosa diffusa, penso. Capita. Quello che succede è che si crea un debito. C'è un debito, c'è un debito e qualcuno deve fare qualcosa per quella finestra rotta. Quella finestra rotta deve essere riparata. C'è un costo. Ora, tu hai due alternative a questo punto. O chiami questi ragazzini, uno per uno, e glieli fai pagare, e fai pagare loro il danno che hanno creato, oppure puoi perdonare. E se perdoni, significa che il debito non è che scompare, la finestra è rotta, la finestra deve comunque essere riparata. Ma il perdono cos'è? È che invece di chiedere il pagamento a loro, sei tu che paghi. Sei tu che paghi per la finestra rotta. Questo è il perdono. Il perdono è assorbire il costo. Quando Dio ci perdona, non ignora la finestra rotta, non fa finta che la finestra sia lucida, brillante. Quando Dio ci perdona, fa esattamente questo. Assorbe il costo. Paga Lui per noi. C'è molta confusione sul perdono, perché spesso il perdono è non è niente, cosa vuoi che sia, mi fa aria visto che è caldo. No! Perdono è assorbire il costo, c'è pienamente, ma viene assorbito da Dio. Andiamo più in profondità. Immagina che invece di una finestra, è una cosa sopportabile dopo tutto, no? Avere una finestra rotta. Sì, fastidiosa, ma non è il dramma della vita. Immagina se invece qualcuno ti ha rovinato qualcosa di molto più importante nella tua vita. Immagina se qualcuno, piuttosto che romperti una finestra, no, ha rubato la tua felicità. Immagina se qualcuno, in qualche modo, per crudeltà, ha frantumato i tuoi sogni. Immagina se qualcuno con bugie, con malevolenza, con malvagità, ha danneggiato la tua famiglia in modo irreparabile. Immagina che qualcuno così per divertimento ha sporcato la tua reputazione. Immagini che qualcuno ha ferito pesantemente le persone che ami. Altro che vetro rotto. Lui è in debito. Quella persona ti deve qualcosa. E non puoi ignorare questo. Ora, come fai a valutare il prezzo di una persona che ha fatto male a tuo figlio o a tua figlia? Come fai a quantificare il danno? Non è compensabile, non c'è prezzo per certe cose. Cosa succede se un bambino o una bambina viene abusata o abusato? La sua innocenza, la sua felicità, non ci saranno più. C'è un prezzo che potrà mai saldare questo fatto? C'è un costo che potrà compensare quello che è stato fatto? No, ma il debito c'è. E cosa significa perdonare qualcuno che ti ha fatto un torto di questo tipo? Può un cristiano perdonare fino a questo punto? Può un cristiano perdonare il persecutore che magari sta perseguitando e sta maltrattando, uccidendo i tuoi cari? Qual è il prezzo? Fino a che punto dobbiamo pagare noi questo prezzo? Però prima di rispondere a queste domande, andiamo ancora più in profondità. E dobbiamo liberarci da certi schemi mentali, amici. Perché quando tu parli di peccato, cosa succede? Ti dico io cosa succede quando si parla nella nostra società di peccato. Se io dico una persona vive nel peccato, quello che tu e io pensiamo è che quella persona vive nell'immoralità sessuale. Vero o no? Vivere nel peccato è un sinonimo per descrivere una persona che vive relazioni sessuali scomposte, disordinate. Ma è soltanto questo il peccato? Vivere nel peccato è questo? Non credo. Immagino oggi, il peccato spesso si riferisce nella nostra conversazione comune, no, alla dieta, per cui ci sono peccati di gola, dai quali bisogna guardarsi. Ora, queste sono riflessioni che non improvvisiamo. La Chiesa del Medioevo ha riflettuto a lungo su questo punto, tanto è vero che aveva fatto una classifica dei peccati mortali. E sapete quale c'era al primo punto, al primo posto? L'orgoglio. L'orgoglio. Ma cos'è questo debito? Cos'è questo peccato verso Dio? Fatemi subito dire, cari amici, che il peccato è qualcosa di più forte. E quello che voglio fare adesso è, in qualche modo, andare in profondità e sconvolgere un po' la nostra comprensione. Noi siamo in una società che è orientata alla terapia. Siamo molto attenti a noi stessi, all'autostima. E noi spesso abbiamo perduto la prospettiva cristiana del peccato. Noi spesso non sappiamo più cos'è il peccato. Noi spesso ci limitiamo a confrontare noi stessi con gli altri, no? Siamo molto preoccupati del nostro benessere. Pensiamo che il peccato sia un'azione, fare o non fare qualcosa. No! Noi pensiamo di essere sostanzialmente buoni, che tutto sommato io e te meritiamo qualcosa, c'è del valore in noi, che siamo meglio di tante altre persone, no? Che in qualche modo il peccato, questa profonda corruzione non è che ci interessi più di tanto. Io voglio però questa mattina a invitarti a una risonanza spirituale. Non so se tu hai mai visto cosa si vede da una risonanza. Da una risonanza si vedono delle cose che l'occhio nudo non riesce a percepire. E se tu, ti garantisco, che se tu ti fai fare una risonanza spirituale dalla parola di Dio, quello che viene fuori è una visione completamente diversa da quello che tu pensi di te stesso e degli altri. E ci vuole coraggio per sopportare questa visione. La Bibbia dice che il peccato è la realtà, diciamo così, più forte, più sconvolgente che ci caratterizza. Sai cos'è il peccato? È non raggiungere lo standard di Dio. Sai cos'è il peccato? È sfidare la sua autorità. Sai cos'è il peccato? È abbandonare la sua via, è trasgredire la sua legge, è sfidare la sua autorità, è violare la sua purità, è offendere il suo carattere. Questo è il peccato. Noi siamo peccatori come per nascita. Noi viviamo nel peccato. Noi viviamo non per Dio, noi viviamo per noi stessi. Noi in realtà, piuttosto che servire Dio, piuttosto che fare la sua volontà come dovremmo fare, vogliamo servire e piacere a noi stessi. Noi vogliamo soddisfare i nostri bisogni, non la sua volontà. Noi vogliamo manipolare la volontà di Dio continuamente piuttosto che ricercarla e obbedirla. No, noi vogliamo essere indipendenti da Dio e spesso usiamo la religione e la fede per nutrire questa indipendenza. Noi siamo sfidanti, siamo pieni di orgoglio, vogliamo in realtà prendere il posto di Dio, sfidiamo Dio continuamente, vorremmo essere al centro dell'universo, al centro dell'attenzione, al centro della cura di tutti gli altri. E il peccato è questa, è una deviazione dalla via di Dio. Agostino diceva, il peccato è l'homo incurvatus, l'uomo distorto, corrotto. E i cristiani per tutti i secoli hanno usato un termine per descrivere questa condizione. Un termine che non si trova nella Bibbia, ma che descrive in modo fedele il messaggio della Bibbia, che è peccato originale. Cioè, sai cos'è il peccato originale? È una antipatia innata. Il peccato è un'antipatia innata che io e te abbiamo nei confronti di Dio. Nasciamo con questa profonda antipatia innata verso la sua parola. E da Adamo, dalla sua ribellione, questa antipatia innata si è trasmessa, ha contagiato ogni cosa, ogni centimetro quadrato, ogni sfera della vita è segnata da questa antipatia innata che l'uomo ha nei confronti di Dio. Pippo, ti stai inventando queste cose? No. Prima Re 8, verso 46, non c'è nessuno che non pecca. Romani 3, verso 9, tutti i giudei e greci sono sotto il peccato. Nessuno è giusto, nemmeno uno, nessuno fa il bene. Tutti, ci dice Paolo, hanno peccato, tutti hanno peccato e sono privi, non saranno, sono privi della gloria di Dio. Tutti gli uomini, tutte le donne, sono in questa condizione, sono impuri agli occhi di Dio, sono destinati alle pene eterne, se Dio non interviene. Sono per default indirizzati lì. Ecco perché la missione è urgente, ecco perché l'evangelizzazione è prioritaria, perché non c'è nessuna neutralità, eh? Non è che tu pensi che adesso devi scegliere quale via seguire, se quella di Dio o quella del diavolo. No, no, tu sei di corsa indirizzato nel cammino di Satana. A meno che Dio non ti liberi, non ti riscatti. Questo spirito del peccato è così profondo che ha rovinato la relazione con Dio, il nostro creatore. E questo peccato contagia tutta la società. Si diffonde, è contagioso. Se tu leggi come si manifesta questo peccato, voglio leggerti Galati 5, verso 19, quali sono un po' i frutti di questa condizione, perché davvero non le sto... Ora, sono le opere della carne, ci dice Paolo. Ora, le opere della carne sono queste, sono fornicazione, cioè significa vivere una sessualità al di fuori del matrimonio, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. E Gesù stesso dice che questo peccato, questa profonda dimensione del peccato non è qualcosa di esterno, ma è qualcosa che fuoriesce naturalmente dal cuore dell'uomo. Prendi con me Marco, Vangelo di Marco, verso al capitolo 7. Verso 20. Il problema non è con le regole, con i rituali, con le cose esterne. Gesù dice no, il peccato è nel cuore dell'uomo. Diceva inoltre, è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lasciva, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Ecco cos'è il peccato. È questa profonda ribellione. Io e te vogliamo evadere, fuggire, ignorare Dio, disobbedire alla sua legge. Ogni giorno è ribellione. Ecco cos'è il peccato. È vivere nella sporcizia, nelle cose impure, e piuttosto che vivere nella trasparenza e nella luce, fare quelle cose che lo offendono, che sono inaccettabili, che sono inadatte a Dio e alla sua santità. Ecco cos'è il peccato. È vivere sotto la sua condanna, perché la presenza di Dio sappiamo che ci giudica, perché qualcosa che fa crea spiacere. Ecco cos'è il peccato. È essere schiavi, è essere dipendenti, significa che siamo controllati dalla forza e dal potere del peccato. Qualunque cosa ti dicono gli altri, questa è la risonanza di Dio, della mia e della tua vita. Ed è così. E tu puoi ignorare quello che ti dice, quella che è la diagnosi di Dio. Certo che la puoi ignorare. Con quali rischi però? cari amici, questo è il peccato. E se noi non abbiamo questa corretta comprensione del peccato, non capiremo mai il perdono. Per cui quando diciamo che Gesù è morto, che attraverso Gesù siamo perdonati, significa che la potenza della croce va talmente in profondità che elimina tutte queste radici. Cioè significa che noi, io e te, abbiamo dei debiti così grandi verso Dio che Dio stesso ci dice a un certo punto: non devi essere tu a pagare, li pago io attraverso il mio figlio sulla croce. Perché tanto era il debito, enorme era lo scompenso, e Gesù ha pagato. Gesù ha pagato per la nostra condanna, Gesù ha pagato per la tua e la mia ribellione, Gesù ha pagato per la tua sporcizia e la mia sporcizia, Gesù ha pagato per tutto, tutto è compiuto. Amici, ci sono tante filosofie contemporanee, pseudo-cristiane, che ti dicono: credi in te stesso, tu vali qualcosa, tu puoi fare tanto. È completamente in disaccordo alla visione della Bibbia. Tu puoi ritrovare spazio e vocazione chiamata soltanto se prima parti dalla diagnosi corretta. Gesù ha pagato per noi. E io voglio invitarti questa mattina, voglio chiederti: com'è il tuo debito nei confronti di Dio? Qual è il saldo del tuo debito? È pagato da Gesù? È pagato da Gesù? È saldato da Lui? Ti sei fidato di Lui? Hai creduto in Lui con tutto il cuore? Hai avuto fede in Lui? Hai affidato la tua vita a Lui? Credi che Gesù è l'unico Salvatore? Confidi solamente che solamente attraverso la croce di Gesù il tuo debito può essere pagato? Oppure stai tentando di pagare quei debiti a modo tuo? Oppure stai cercando di in qualche modo essere tu a voler pagare almeno una parte di quel debito per orgoglio, perché ce la puoi, perché dopo tutto non sei così malvagio? Martin Lutero si scontrò con questo approccio. Vide che questa grande costruzione delle cattedrali, no, era sostenuta di San Pietro, era sostenuta dalle diaboliche indulgenze, che non erano altro che dei tentativi per conquistare, per sanare questo debito. E lui disse: no, non possiamo fare nulla, nessuna indulgenza, nessuna opera umana, non ci può essere nulla che può fare nulla per pagare neanche un centesimo di questo immenso debito eterno. Niente. Io mi chiedo, amici, se la nostra vita spesso conferma questa visione, fino a che punto ho la certezza che Gesù ha pagato tutto? Fino a che punto sono sicuro che il perdono completo è in Lui solo? Cari amici, questa è la giustificazione. La giustificazione è proprio questo. È proprio questo, che se ti fidi in Gesù, Egli ha perdonato tutti i tuoi peccati, presenti, passati e futuri. E questo perdono è completo, si chiama giustificazione. Significa che Dio, e che è il giudice dell'universo, davanti alla situazione del tuo fallimento, dice, emette un'ordinanza che varrà per l'eternità, e in questa ordinanza dice: tutti i tuoi peccati ti sono perdonati per l'eternità, non a motivo tuo, ma a motivo di Gesù Cristo. E questo decreto non lo potrà modificare nessuno, perché è eterno. Questa è la giustificazione, ci dice la Bibbia. E il giudice che arriva da te e ti dice: tu meritavi di morire, Tu meritavi di andare all'inferno per i tuoi peccati, e non per un periodo, ma per sempre. E invece, se hai fede nel mio figlio, se io dichiaro che con la sua morte in croce, vale, conta come la tua, e tu adesso puoi avere vita. Perché Dio adesso ti guarda attraverso Cristo, con i suoi occhiali, e vede te, non come il peccatore corrotto, ma ti vede come, attraverso Cristo, come se tu fossi perfetto, senza peccato. E questa è la giustificazione. Ed è rivoluzionaria, perché siamo liberi in Cristo. Per questo. C'è l'adozione accanto a questa. Che significa che però questa cosa non vale anche se una volta per sempre. L'adozione significa che poiché tu adesso sei in una relazione con Dio, adesso devi crescere attraverso il perdono. E quanto sbagli, devi continuamente ritornare a Lui. Immagina cosa succederebbe in una famiglia se in qualche modo si accumulano incomprensioni. Immagina cosa succede se le persone, invece che risolvere i loro problemi, invece che affrontare le loro difficoltà, incominciano ad ignorarle, a fare finta di nulla, a non affrontare le vere questioni. Te lo dico io cosa succede? Che quella famiglia prima o poi diventa, come dicono oggi, una famiglia disfunzionale, cioè vuol dire incominciano a presentarsi dei problemi seri, l'infelicità si va a concretizzare. E cosa succede quando i credenti, piuttosto che confessare i loro peccati, i loro sbagli, i loro errori, non li ignorano, li occultano? Succede esattamente la stessa cosa. La nostra vita cristiana incomincia a essere problematica, disfunzionale, poco sana. Quindi, se da un lato il perdono è come iniziamo la vita cristiana, il debito è stato pagato una volta per tutte da Cristo, nell'altro senso il perdono è come noi viviamo continuamente la nostra vita cristiana. Per questo ogni culto noi abbiamo un momento di confessione. Perché la spazzatura, amici, si porta fuori ogni giorno. Tu non accumuli la spazzatura a casa tua. Questo è il perdono. Ma come si chiede perdono? Significa, io ho sbagliato verso Salvo, ho fatto delle cose brutte nei suoi confronti, adesso vado da lui e dico, Salvo dai, ho sbagliato, perdonami, siamo amici come prima, non pensiamoci più, non è un problema. Incominciamo, no? Come così. Funziona così il perdono? Fra di noi? E se una persona sbaglia nei tuoi confronti? Se una persona, come fai a perdonarlo? Devi sempre garantire questo perdono? Deve riparare il danno? Oppure, in qualche modo, no? C'è una procedura che la Bibbia ci dice. Io voglio parlarti di questo adesso, e voglio dirti come io e te possiamo, in realtà, vivere questo perdono nelle nostre relazioni. Perché è il testo che ce lo dice. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cioè significa che adesso il passaggio non è soltanto verticale, è anche orizzontale. Se una persona sbaglia nei tuoi confronti, e sbaglia in modo serio, cosa deve fare un cristiano? Beh, alcuni dicono, si ignora. Non va mica bene. Il peccato non va ignorato, l'errore non va mai ignorato. Altri dicono con superficialità. No! Neanche questo con superficiale, facciamo finta che le cose... Non dire nulla! E allora vedi questi mugugni che crescono, no? Problemi irrisolti che crescono e crescono e a un certo punto esplodono e molte comunità sono spiritualmente bloccate proprio perché questi problemi non si affrontano nel modo biblico. Allora, fatemi subito dire che intanto se una persona sbaglia nei tuoi confronti, la prima cosa che devi fare è predisporti interiormente al perdono. Significa che tu con tutto il tuo cuore devi essere pronto a offrire in modo incondizionato e biblico immediatamente il perdono a quella persona. E questa è una cosa difficile, no? Però è come Dio ha fatto con noi. Cioè, in modo, dobbiamo essere in modo radicali, pronti a perdonare l'altro, il fratello o la sorella che ha sbagliato nei nostri confronti, senza amarezza, senza spirito di vendetta, senza secondi fini, radicalmente pronti a perdonare. Questo ci dice la Bibbia, perché Dio ha fatto così con noi. Se non lo fai, non hai capito il perdono, fino in fondo. Ma non c'è soltanto questo. C'è anche una procedura che la Bibbia ci dice però, perché se no tutto rischia di essere, come dire, evanescente. Esternamente c'è una qualcosa che deve essere fatto. Prendi con me Luca, capitolo 17, verso 3. Luca 17, verso 3. State attenti a voi stessi. Poi guarda cosa dice la parola. Se tuo fratello pecca, e capiterà spesso, riprendilo. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si ravvede, perdonalo. Segnati questo brano. Questo significa che il modello di riconciliazione della Bibbia è questo. Per prima cosa noi dobbiamo riprendere chi ha sbagliato nei nostri confronti. Rimprovero significa riprendere quella persona. Significa che se una persona ha sbagliato nei tuoi confronti, noi prima di esplorare la via del perdono dobbiamo fare esattamente questo. Dobbiamo stare attenti dal perdono all'acqua di rose, dal perdono leggero che non guarisce nulla. Dobbiamo riprendere, esortare, dire, caro fratello, cara sorella, no? Io penso che ci sia stato un problema, che tu facendo in questo e in quest'altro modo hai offeso il Signore, non hai rispettato la scrittura nei dovuti modi. Dobbiamo riprenderlo. E dobbiamo farlo. Nei modi dovuti. Se un fratello che ha peccato contro di te si rifiuta di pentirsi, non ci può essere pieno perdono. Quello che Gesù insegna. Il perdono non è mai leggero all'acqua di rose. Non ci può essere perdono senza pentimento. Il perdono è perché il perdono include sempre questo recupero della comunione. E come fai tu a recuperare la comunione con un fratello che ha sbagliato nei tuoi confronti se non c'è un profondo chiarimento che va alla radice del problema? Se un fratello ha sbagliato verso di te, riprendilo e se si pente, perdonalo. Amici, questo no, io non voglio esagerare, ma questo è quello che ci dice la Scrittura. Cosa significa riprendere? Questo non significa che dobbiamo andare da una persona in modo supponente, aggressivo, vendicativo. Questo non significa che dobbiamo andare verso l'altra persona che ha sbagliato nei nostri confronti con la bava in bocca, finalmente adesso ti faccio vedere io cosa hai sbagliato nella mia vita. No, dobbiamo essere calmi, non esplosivi, dobbiamo citare i fatti nei modi dovuti, dobbiamo ascoltare le motivazioni dell'altro e forse dovremmo dire in questo modo, caro fratello, io penso che qua nel testo biblico Dio dica questo e quest'altro, ma forse quello che è successo adesso nella nostra relazione, non vedo che il tuo comportamento è allineato a quello che Dio dice alla Bibbia, io sono in grandi difficoltà con questo, ho avuto delle conseguenze, vorrei che tu considerassi con sensibilità quello che hai fatto, quindi non in modo vago, non in modo generico, ma con fatti verificabili, indirizzando in modo chiaro quali sono i principi e i dati della Scrittura. Riprendilo. Caro fratello, quando hai parlato con me, penso che tu mi abbia detto una bugia. E tu sai che dire le bugie è una cosa che offende il Signore, che ignora, che viola i Suoi comandamenti, costruisce delle relazioni errate. Io vorrei capire come mai è successo questo e come possiamo fare per recuperare questo fatto. In modo grazioso, ma la verità va detta, sempre. E la Bibbia ci dice, no? Che se noi facciamo questo, allora siamo nella via buona per costruire un sano, una sana relazione. Evita quanto vuoi parlare con una persona alcuni modi. Evita di dire tu sei stato, no? No? Non usare mai i termini sempre, o mai. Tu sempre fai questo, tu mai o non fai mai questo, no? Queste categorie non sono giuste e queste categorie, questo linguaggio non costruisce delle relazioni, anzi non valorizza l'altro, anzi ti mette in una condizione di superiorità, ma solo Dio può giudicare alla fine soltanto i cuori. E la Bibbia ci dice se questa persona si pente, perdonalo. Significa che se questa persona capisce, affronta il problema, no? Allora tu devi essere pronta ad assicurare il pieno perdono. La tua relazione può essere recuperata pienamente. E una volta che perdoni una persona, lì non ci si ritorna più. È chiusa quella faccenda. Non è che dopo un mese, ma sai tu il mese scorso? No, se c'è stato un chiarimento biblico, quello è chiuso, è scomparso. Come può un peccato essere perdonato se non è mai confessato come peccato? Capisci? Se non confesso mai il mio peccato come peccato, non può essere perdonato. E come posso perdonare o riconoscere un peccato se una persona continua a fare quelle cose che danneggiano non tanto me, ma disonorano Dio? Cari amici, questo riprendere non è facile, ma è richiesto. E così è richiesto il perdono. Qualunque siano i costi, qualunque siano le conseguenze, se c'è stata una piena presa in carico del problema, noi dobbiamo vivere in questo modo, dobbiamo essere pronti a perdonare, a recuperare, restaurare la relazione con l'altro. Amici, non è facile? Non è facile. Ma questo è il modello biblico. E questo è il modello biblico anche per crescere in modo sano come Chiesa. Dire la verità nell'amore. Crescere in modo sano. Dobbiamo accettare che spesso noi saremo quelli che verranno ripresi piuttosto che coloro che riprenderanno. E dobbiamo accettare che nella dinamica cristiana, in una sana dinamica cristiana, la comunione cristiana comporta questo, che c'è un fratello o una sorella che viene e dice, caro Pippo, penso che tu stia sbagliando qui e qui. Possiamo fare qualcosa assieme? E magari pregare assieme. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. Io penso che c'è tanto in questo brano. C'è tanto perché Dio ci invita a ritornare a Lui. E voglio arrivare alla conclusione questa mattina, ricordandoci che per vivere questo perdono dobbiamo capirlo, dobbiamo sperimentarlo noi stessi e dobbiamo essere pronti a offrirlo agli altri. E la Bibbia, amici, è essenzialmente tutto il messaggio della Bibbia è proprio questo. È un invito di Dio a ritornare a Lui. Tutta la Bibbia. Un invito di Dio a ritornare a Lui, a ritornare Dio che dice al suo popolo, ritornate a me che è l'unica persona, che è l'unico che può davvero garantirci la vita eterna, l'unico che può soddisfare i nostri bisogni più profondi, ritorna a me. C'è un brano in quanto dopo che si riconosce la nostra difficoltà, c'è un brano in Geremia in cui viene detto io invito il popolo a ritornare a me, ma loro continuano a voler vivere ancora per la loro vita, per la loro via. Allora, dobbiamo implorare, fammi tornare Signore, io potrò ritornare perché Tu sei il Signore mio Dio. Amici, ritorniamo a Lui. recuperiamo la centralità della sua parola, della verità nella nostra vita. Riorientiamo la nostra vita verso la sua santità. Questo è vivere in sintonia a questa petizione. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vogliamo abbassare il nostro capo? Io voglio invitarti a pensare intanto a la tua relazione con Dio, il tuo debito è pagato, e il debito non sei stato tu a pagarlo. Era un debito immenso, un debito che avrebbe decretato il tuo fallimento eterno, un debito per il quale non potevi far altro che dichiarare la tua bancarotta eterna. Invece Dio, nella sua immensa grazia, ha mandato Gesù per pagare quel debito. E adesso il debito è pagato, la tua vita non è più in fallimento. Lui ha saldato ogni debito. E adesso siamo chiamati a vivere in modo coerente e a essere pronti a perdonare gli altri. Se qualcuno sei sbagliato verso un fratello o una sorella, considera il richiamo biblico. Vai, chiedi perdono, sii specifico nel tuo chiedere il perdono. E si può ricominciare. La parola di Dio è fatta di innumerevoli nuovi inizi. Siamo consapevoli di essere corrotti più di quanto noi pensiamo. Non abbiamo nessuna reputazione da difendere perché siamo totalmente corrotti e totalmente segnati dal peccato. E siamo molto peggio di quanto le altre persone pensano di noi. Però possiamo, per grazia, vivere in modo nuovo. E se una persona ha sbagliato nei tuoi confronti, non ignorare il peccato, non fuggire, non fare finta, ma affrontalo nel modo biblico. Signore, solo tu puoi aver pagato questo debito, perché questo debito era eterno. E io ti prego, Signore, che colui che è caduto venga da te rialzato questa mattina. Colui che ha perso il cammino, Signore, trovi la via per ritornare a casa. Colui che è testardo nella sua ribellione, Signore, adesso non rifiuti più di convertirsi, ma trovi te. Signore, facci tornare a te e noi ritorneremo. Perché tu sei il Signore. Amen.